Se il metro di misura sono io, non mi converterò mai, mai, perché io sono bravo, sono bello, ho sempre ragione, non sbaglio mai, sei tu che non capisci niente e così via. Ma solo se noi sto da fronte a Dio, allora quanto devo camminare? Perché è solo stare di fronte a Dio che mi converte. San Paolo è caduto giù dal cavallo perché gli è capitato una folgorazione da parte di Dio, una rivelazione da parte di Dio. Ha visto Gesù e dunque si è convertito. Altrimenti non si convertiva, anzi era convinto di essere nella verità più assoluta. Ecco, la conversione dunque è un incontro forte con Gesù. Abbiamo fatto un incontro forte con Gesù, stiamo stati davanti a Lui, state davanti al crocifisso 20 minuti. 20 minuti, di orologio. 20 minuti, così. Davanti al crocifisso, puro, il puro crocifisso. Togliete anche la Madonna e San Giovanni e le altre pie donne che sono lì a fare un po' di scena, State davanti al crocifisso, 20 minuti. Voi pensate che non succeda niente in 20 minuti che state davanti al crocifisso? Questo vuol dire convertirsi. Poi ci sono tanti altri modi, perché questo è un modo, direi, ineccepibile, radicale, sicuro, di fronte al crocifisso, perché sta tutto lì, la nostra fede è lì. Tutto dipende da lì. Se non ci fosse il crocifisso, possiamo andare tutti a spasso, perché faremmo una religione a nostro uso e consumo. Perché non possiamo noi fare una religione a nostro uso e consumo, come spesso facciamo? Perché non guardiamo il crocifisso. Ce la contiamo su tutti noi, no? Ce la contiamo, ce la spigliamo, cuciniamo, ce la giriamo, oggi si fa così, ieri è così, ma per tutte queste robacce che noi... Senza mai guardare al crocifisso. Questa è la misura, questo è il criterio di giudizio della vita, mia e di tutto il mondo. Il crocifisso. Il Papa lo dice tranquillamente. E poi è l'esperienza quotidiana. Allora forse, proprio perché attingiamo alla fonte della conversione che è Lui, forse ci convertiamo anche noi. Perché? La conversione non vuol dire moltiplicare le preghiere. Dico di solito un rosario al giorno, ne dico 5. Oh, sarà contento il Signore, ne dico 5, cosa vuole sto Signore? Non vuole 5 rosari, vuole la mia conversione. Perché se dopo 5 rosari sono come prima, è inutile che l'abbia detti. Ho fatto come i pagani. No. La conversione è stare davanti al crocifisso e lasciarsi penetrare da questo sguardo immenso, infinito, di umiliazione e di esaltazione, come dice Giovanni. Di umiliazione. Filippesi 6:11, si ammigliò fino alla morte, c'era quel pezzo, quel brano straordinario, non ritenne essere cambiato, ma si umiliò fino alla morte, alla morte di croce, e poi c'è questo salto, finalmente Dio l'ha esaltato al di sopra di ogni altro nome perché gli ha dato. Andate a leggere i testi fondativi della nostra fede. Non le chiacchiere umane, anche del vescovo, no. Io sono un portavoce, no. Il fondamento è Gesù Cristo della conversione. Se partiamo da lì, allora possiamo credere, convertirsi. Il Vangelo di Marco dice così, convertite, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, virgola, convertitevi e credete al Vangelo. Non dice altre cose. Ma la conversione avviene, leggendo poi tutto il Vangelo di Marco o di altri Vangeli, è lo stesso, no? Davanti al crocifisso, perché tutto va verso questa tensione, verso quel colle del Calvario. Tutto va a finire lì e poi tutto discende nell'abisso della morte, del sepolcro, e poi il terzo giorno risuscitò. Questa è la fede cattolica. E lui a partire da lì. Dalla conversione, stando davanti al crocifisso, senza paura. Se volete fare 20 minuti, fatene 10. Non è il problema dell'orologio, Non è il problema dell'orologio. Fatene 10. Ma state davanti al crocifisso. Vi dirò un piccolo episodio che racconto spesso quando ero in liceo. Il mio professore di arte ci ha portato a Firenze, perché Firenze, insomma, scherziamo, è il cuore di tutta l'arte mondiale, andiamo. Noi pensavamo, adesso vediamo Firenze, facciamo un po' di festa, insomma, eravamo ragazzi giovani, no? Andiamo a Firenze. Per noi andare a Firenze è come andare oggi in America, è lo stesso, eh? Vabbè, finalmente andiamo a Firenze. E cosa fa questo professore? Ci porta davanti nel convento di San Marco, ci porta davanti alla lunetta del Beato Angelico, dove appunto questo pittore, frate, dipinge la Annunciazione. E noi tra di noi dirà: adesso il professore ci terrà qui mezz'ora a spiegare tutto il tuo... Quella volta lì non ci ha parlato. Sapete cosa ha fatto? Adesso vi sedete per terra. State qui 10 minuti e guardate quel quadro. È una lunetta così, eh? E poi dopo mi dite cosa avete visto, sentito, ammirato, apprezzato, avete capito o non avete capito. Ma sapete che quello io lo ricorderò per tutta la vita, non mi ricorderò nulla del resto, ma quel quadro, quella condizione di stare in terra, quel guardare per un quarto d'ora la stessa cosa, quel mistero dell'Annunciazione fatto appunto da Michelangelo, io non lo dimenticherò mai più. Così bisogna fare, e tanto di più con il crocifisso. Se noi non facciamo questo, non riusciamo a capire, o non tanto capire intellettualmente, ma a capire comprensivamente quello che è stato il Signore per noi, quello che ha fatto il Signore per noi. Dunque, la conversione. E poi il credere. Noi abbiamo fatto un anno sulla fede. Benedetto ci ha detto, ci ha fatto gustare, diciamo così, un anno sulla fede. Sapete che cosa è Benedetto in quella Porta Fidei, quella bellissima lettera che ci ha mandato 4 anni fa ormai, penso? Dunque diceva così, una cosa straziante, drammatica. Ha detto questo, tra le altre cose. Il problema più grande della Chiesa oggi che cos'è? Non l'omosessualità, non la pedofilia dei preti, non lo baraglio di... No, la fede. Il problema più grande che ha la Chiesa oggi è la fede. E aveva, se lo diceva lui, che era il Papa prima di tutto e che era un grande teologo, vale la pena di ricordarlo. Cioè il credere. Oggi cos'è in crisi? Il credere. Pensiamo di essere buoni senza credere. O supponiamo di credere e poi andiamo avanti. Allora, come possiamo vivere l'anno giubilare, no? L'anno giubilare proprio all'interno di questo cammino di conversione e di fede. Allora nasce la misericordia, è normale allora, no? La misericordia è qualcosa di talmente intrinseco, talmente penetrante, talmente di cui abbiamo bisogno, che sarebbe anche un po' inutile parlarne, perché tanto è come, posso parlare dell'aria, no, perché è talmente evidente l'aria, per cui la do per scontata, allo stesso modo è la misericordia. E poi c'è l'altro aspetto che voglio toccare, abbiamo ancora qualche minuto, Don Felice?
Tranquillo.
Abbiamo finito. No, una parola sul perdono, no? Sul perdono, che siamo verso la metà dei fogli. Non so com'è la vostra stampa.
Secondo facciamo.
Ecco, poi da soli andrete a vedere, eh? Io scavalco un po' perché faccio un po' di commenti. Il perdono. Anche su questo noi dobbiamo tanto riflettere, il perdono. Nella lettera pastorale annoto alcune considerazioni di opinione pubblica, no? Più o meno che dice così. Ah, io non perdono neanche a morire. Neanche se si inginocchiasse davanti a me, non perdonerò mai. Bene. Peggio per lui. Oppure, sì, va bene, capisco, no? Dimentico, però non perdono, eh. Eh no, mi ha tanto ferito, vuoi che io perdono? Poi tengo la ferita sempre aperta finché crepo e quindi non posso mai perdonare. E così via, no? C'è una fenomenologia, cioè un modo di non perdonare che veramente ci fa un po' paura, no? Perché facciamo fatica a perdonare. Io credo che se nelle coppie, nelle famiglie, in genitori, famiglie, ci fosse in qualche modo più desiderio del perdono, più capacità di perdono, più accondiscendenza nel perdono, io credo che il 30%, 40% delle divisioni sarebbero evitate. Perché si può sbagliare, anche grosso, un tradimento e qualsiasi altra cosa, non sto qui a fare tante digressioni. Ma perché non riusciamo a perdonare? Cioè a guarire, a curare le ferite, perché certamente le offese sono ferite, Sono stato ferito, sono stato umiliato, sono stato calpestato, non sono stato valorizzato, nessuno mi ha considerato, mettete dentro tutto. Ma al di sopra di tutto, il gesto grande, veramente divino, che scende dalla croce, è il perdono. Perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo, che hanno fatto. Il perdono discende dalla croce. E noi dobbiamo educarci al perdono. Non dite così voi ai vostri figli, adesso sono i vostri nipoti, perché vedo più o meno siete l'età dei nipoti, no? Che magari i bambini si fanno qualche screzio, si pestano, non so, fanno qualche cosa un po' così, e voi nonni o nonne o genitori dite, dai, perdona, tant'è, insomma, dai, scambiatevi la mano, dite qualcosa, insomma, ce la contiamo su un po', no? E va bene. Va bene, e i ragazzi sono talmente innocenti, talmente sciolti che si danno la mano e poi continuano a giocare, evidentemente, se devono giocare. Noi grandi non facciamo così, ci vuole altro. Ci vuole altro che una stretta di mano. Io ho fatto un'esperienza drammatica e bellissima nello stesso tempo di una famiglia con un'altra famiglia. Non era tanto il problema della coppia, ma la famiglia con un'altra famiglia. E sapete, questo è un episodio che mi è successo quando ero in montagna, quando facevo il parco a 1000 metri d'altezza. È per quello che sono così bravo, perché ho fatto il parco a 1000 metri d'altezza, mi sono raffinate le idee. Bene, allora, succede che, come succede in montagna, che si prendono a sassate o con qualche altro strumento se tu tagli l'erba dopo il confine, l'erba dell'altro, l'erba. Perché è così? Perché l'erba è la vita. Io posso mantenere una capra, una pecora con l'erba, una mucca con l'erba. Quindi l'erba è oro, l'erba è petrolio, per dirla con oggi. Quindi non era una cosa da poco. Forse per noi, che non siamo abituati a avere queste problematiche, ci sembra una cosa insulsa, no? Poi ci è voluto fior di 3 anni prima che la famiglia che presumeva, perché il sospetto è tremendo, è tremendo il sospetto, presumeva che quell'altra famiglia gli avesse tolto 1 metro di terra, non tolto come i confini spostati, perché c'è anche quel problema che si sposta i confini, ma tagliare l'erba, gli aveva portato via una gerla di erba. 3 anni ci è voluto. E finalmente, dopo incontro, te la porto io l'erba? No! Devi portarla a lei! Non te la porterà mai, perché non c'è più. Non vado nel ridicolo, ma veramente è qualcosa di talmente radicato, profondo. Cioè, questa erba tagliata è come se gli avesse portato via un pezzo di cuore, un pezzo di fegato, un pezzo di corpo. Perché così si identificano le cose, no? Per dire, quindi, problema di questo genere, ci è avuto 3 anni prima di potersi riconciliare. Quindi questo è un esempio che mi è capitato e dunque lo posso raccontare, cioè, cosa molto semplice, ma facciamo molta fatica. Paolo VI, quando è stato accoltellato a Manila, non so se vi ricordate, voi siete giovani, forse non vi ricorderete, subito dopo Paolo VI ha detto: non solo ho dimenticato, ma ho perdonato.